Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
Fede, avere fede. Oggi la mia predicazione riguarda la fede. Avere fede. E negli ultimi mesi ho ristudiato questo argomento, perché chiaramente la fede è la base del nostro credo. Noi abbiamo fede in Gesù, fede nella sua opera, in quello che lui ha fatto per noi. Oggi vedremo che cos'è la fede. E sapete, dopo tanti anni che ho studiato la fede, che ho vissuto la fede, che ho vissuto tante situazioni, è come se il Signore mi avesse un'altra volta alzato di peso per dire: rimettiti un attimo in linea, ti stai perdendo alcune cose che sai, ma ogni tanto le lasci lì, te le dimentichi, no? E quindi è come se il Signore, mettiamola così, il Signore è buono, però che mi avesse un po' alzato di peso. Sapete quando volete alzare di peso i bambini, quando non fanno quello che... Ecco, il Signore mi ha un po' alzato di peso, quindi: ma che stai facendo? Cioè, perché? Io ti ho detto delle cose, ma non te le ricordi più, te le sei dimenticata. Allora, oggi voglio fare la stessa cosa con noi, perché la fede è il fondamento della nostra vita, è il carburante della nostra vita. La fede è il carburante della vita di ogni credente. La fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio. E oggi che cosa ascoltiamo? La parola di Dio. La fede viene dall'udire e non dall'udire quello che sentiamo al telegiornale, quello che dice la serie TV, quello che dicono le persone al bar mentre bevi il caffè, senti un sacco di chiacchiere, quello, quell'altro. No, la fede viene solo dall'udire la parola di Dio. La fede non ti viene ascoltando un sacco di altre voci. La Bibbia dice che la fede viene dall'udire la parola di Dio, e quindi noi dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Noi dobbiamo ascoltare quello che ci dice la parola di Dio. E voglio partire però da Ebrei capitolo 11, versetto 1, un versetto chiave che ci dice che cos'è la fede. È un versetto che conoscete bene, che avrete letto tantissime volte, che dice che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è certezza, una cosa certa, sicura. E noi come esseri umani amiamo le cose certe e sicure, ci piace quando le cose sono certe e sicure. E la fede è certezza, non è indecisione, non è forse sì, forse no. La fede è certezza, ed è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E la fede è la prova di qualcosa che ancora io non vedo. Io non la vedo con i miei occhi naturali, ma la fede è la prova di qualcosa che ancora io non vedo. La fede non è negare la realtà. La fede non è negare la realtà, ma è riconoscere che Dio, che l'opera di Dio, che la potenza di Dio, che l'opera di Dio è più potente di quello che sto vedendo in questo momento. Io non nego la realtà che ho davanti, quello che sto vivendo, ma la fede è credere e dichiarare che la potenza di Dio, che l'opera di Dio è più grande, e io credo in quella potenza, in quell'opera che Dio vuole fare. Noi non neghiamo la malattia, non neghiamo la tristezza, non neghiamo il lutto, non neghiamo gli ostacoli, non neghiamo le difficoltà, non neghiamo le sfide, ma dichiariamo che Dio è più grande e può fare qualcosa. Questa è la fede. Questa è la fede. Non è quella... a volte le persone descrivono le persone che hanno fede come persone che sono semplicemente positive. Noi non siamo positivi. Siamo positivi nel senso che amiamo dire cose belle, ma noi non siamo di quella corrente di positivismo. Noi siamo persone che credono che Dio è più grande. Noi non neghiamo la realtà, ma crediamo che Dio è più grande, che Dio può fare qualcosa in quella realtà e trasformare quella realtà. Efesini capitolo 3, versetto 20, dice: ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Dio può fare di più di quello che noi crediamo e pensiamo. Dio può fare di più di quello che tu stai credendo e di quello che tu stai pensando. Ma tu, ma io, a che cosa sto credendo? Perché questa è la domanda. Dio può fare di più di quello che noi stiamo credendo, ma noi che cosa stiamo credendo? A volte diciamo al Signore che deve intervenire in una situazione, ma tu che cosa stai credendo per quella situazione? Dobbiamo chiederci: io che cosa sto credendo? Dio che cosa può fare? Dio, tu puoi fare molto di più di quello che io sto credendo, però c'è la mia parte. Io mi sto aggrappando alle sue promesse? Io sto continuando ad aggrapparmi alle sue promesse? Marco 11, oggi andremo un pochino nella parola, perché la fede viene dall'udire, non viene dalla mia parola la fede viene da questa parola, non da quello che io dico. La fede viene dalla parola di Dio. E Marco 11, 22, 23, se prima abbiamo visto che cos'è la fede, quello che Dio può fare, qui Gesù ci dice di avere la fede di Dio e dice, versetto 22, allora Gesù rispondendo disse: abbiate la fede di Dio, perché in verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte: spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Qui Gesù sta dicendo di avere la fede di Dio. E la fede di Dio che cosa fa? La fede di Dio è una fede che dice a questo monte: spostati e gettati nel mare, non dubita nel suo cuore, ma crede che quanto dice avverrà. Qualunque cosa dirà gli sarà concesso. E poi al versetto 24 dice: perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di ricevere e le otterrete. Tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. È una fede che dichiara la parola, non solo che la crede, ma è una fede che dichiara la parola. È una fede, cosa dice qua? Che non dubita nel suo cuore. Attenzione, Gesù è molto specifico, non sta dicendo è una fede che non dubita, punto. Dice è una fede che non dubita nel suo cuore. Cosa sto dicendo? Che tu puoi credere a qualcosa e ogni tanto passa un uccellino sopra la testa che ti mette un dubbio. Molte persone, siccome è passato quell'uccellino, ecco, ho distrutto tutto. Allora, l'uccellino deve passare e deve andarsene. Il dubbio, il pensiero, siamo umani. Noi abbiamo appena pregato per qualcosa e subito nella nostra mente arriva un dubbio, arrivano delle domande, arriva la paura, ma se poi non succede, tutte queste cose. E non sei un extraterrestre se ti è successo, perché siamo umani. Però questo versetto non dice non dubiterà, appunto, dice non dubiterà nel suo cuore. L'importante è quello che tu stai credendo qua. Nella nostra mente a volte possono arrivare dei dubbi. L'importante è che poi questi dubbi li scansiamo e ritorniamo al cuore. Ok, dubbio. Torno, che cosa ho creduto, che cosa ho detto, che cosa ho dichiarato, che cosa sto credendo. Non mandare tutto all'aria perché è arrivato un dubbio. Non mandare tutto all'aria perché è arrivato un dubbio. Torna a quello che c'è nel tuo cuore, quello che hai proclamato nel tuo cuore. Ebrei 11, torniamo lì, prima abbiamo letto il versetto 1, Ebrei 11, versetto 6, dice un'altra cosa molto importante. Ebrei 11, 6 dice: ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Questo versetto dice che senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. A Dio piacciono le persone che hanno fede, cioè le persone che credono in Lui, nella Sua parola e nella Sua potenza. Persone che pregano preghiere piene di fede. Persone che dicono e credono a cose che ancora non si vedono. Persone che dicono e credono a cose che ancora non si vedono, ma continuano a crederlo e a dirlo. Persone che pregano guarigione dove non c'è guarigione. Persone che pregano salvezza dove non c'è salvezza. Persone che pregano per un lavoro dove il lavoro non c'è. Persone che pregano un cambiamento quando quel cambiamento non c'è ancora. Persone che pregano qualcosa di diverso quando non lo vedono ancora. La fede è questo: credere per qualcosa, credere, dire, proclamare qualcosa che ancora non vediamo, ma che lo crediamo, perché Dio è più, non perché noi lo possiamo fare, ma perché Dio lo può fare. Nella sua parola Dio dice di non camminare per visione, ma per fede. Dice: noi non camminiamo per visione, ma per fede. Quando dice per visione, sta proprio dicendo: noi non camminiamo per quello che vediamo con i nostri occhi naturali. In effetti, come Chiesa, noi non stiamo camminando per quello che vediamo con i nostri occhi naturali, perché nessuno di noi vede che Gesù sta tornando. Non lo vediamo con i nostri occhi. Gesù non ha aperto il cielo, si è fatto vedere adesso, guardate che manca poco, sto tornando. Noi lo stiamo credendo perché lo dice la sua parola. E quindi stiamo facendo delle cose in vista di quello. Quindi dobbiamo predicare il Vangelo perché? Perché Gesù sta tornando e più persone devono venire a conoscenza di Gesù e della salvezza, giusto? Questo. E quindi noi camminiamo per quello che crediamo, per quello che leggiamo nella parola, per le sue promesse, per quello che Lui ha detto, per la sua parola. Noi crediamo in quello. Cosa stiamo credendo? Che cosa stiamo credendo? Che cosa stiamo dicendo? Noi non dobbiamo credere in cose piccole perché abbiamo paura che Dio non risponda. E arriviamo al punto. Tutti noi abbiamo vissuto una delusione. Vero? Tutti noi abbiamo pregato per qualcosa e le cose non sono andate per come abbiamo pregato. Tutti noi l'abbiamo vissuto. E sapete perché Dio mi ha preso di peso? Perché anch'io ho vissuto queste situazioni. Non è che sono successe solo a voi. Ho pregato per delle cose, ma non sono andate per come volevo io. Ma il Signore mi ha detto che non perché una cosa è andata diversamente, anche perché il Signore mi ha detto: guarda che io sono sovrano, ho una visuale un po' più grande della tua. Non sei tu Dio. E tu non conosci tutti i cuori delle persone, tu non conosci tutte le situazioni. Quindi tu pensa a pregare, a chiedere e ad avere fede. Quindi tutti noi abbiamo vissuto delle delusioni. Ma non per questo noi dobbiamo smettere di chiedere a Dio e di chiedere cose grandi e impossibili. Perché Dio ama persone di fede che chiedono cose grandi e impossibili. Noi poi crediamo che Lui le fa, che Lui sa quello che deve fare, ma Dio ama queste preghiere. La fede è il nostro carburante. Se noi non facciamo uscire queste preghiere da noi, dalla nostra bocca, se non ci alimentiamo di questa fede, dove andiamo? Noi siamo credenti. Noi siamo credenti della parola di Dio, noi siamo credenti dell'opera di Dio, noi siamo credenti delle promesse di Dio. Se no non ci dobbiamo chiamare credenti, vero? Noi siamo credenti perché crediamo. E una persona che crede è una persona che ha fede, che crede, che parla, che dichiara, che prega. Poi a volte le cose vanno in un'altra direzione, ma non perché siamo stati delusi, non perché abbiamo paura, dobbiamo smettere di credere e di proclamare, di pregare. A volte non preghiamo e non chiediamo delle cose perché abbiamo paura di fare brutta figura. Abbiamo paura di fare brutta figura. Ma guardate che noi stiamo servendo Dio, non stiamo facendo noi una brutta figura. Il Signore sa quello che deve fare. Il Signore ci dice di chiedere, di non smettere di chiedere, di continuare, perseverare nella preghiera, nel credere alle sue promesse, in quello che Lui vuole fare. Certe cose sono sicuramente impossibili ai nostri occhi umani, ma non sono impossibili per Dio. Lui sa quello che sta facendo e Lui ci sta chiedendo di credere, di non smettere di credere. Dio vuole che noi viviamo per fede, non per quello che vediamo, ma secondo le sue promesse. Matteo 9, 29, voglio andare un attimo lì. Matteo 9, 29. Voglio solo leggere una frase di questo episodio, non voglio soffermarmi su tutta la storia. È Gesù che ha a che fare con due ciechi e un muto. Al versetto 28 dice: quando egli entrò in casa, quei ciechi si accostarono a lui. Gesù disse loro: credete che io possa fare questo? Essi gli risposero: sì, Signore. Allora egli toccò i loro occhi dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede. Vi sia fatto secondo la vostra fede, secondo quello che loro stavano credendo. Che cosa stavano credendo? E quindi in questo momento noi non dobbiamo pensare a quello che loro stavano credendo, ma noi che cosa stiamo credendo? Tu per il tuo lavoro che cosa stai credendo? Tu per tuo marito e tua moglie che cosa stai credendo? Tu per te stesso che cosa stai credendo? Tu per i tuoi figli che cosa stai credendo? Tu per questa chiesa che cosa stai credendo? Che cosa stai credendo? Che cosa stai credendo? O non stai credendo in nulla? Stai lasciando andare le cose così, vediamo che cosa succede? O ti stai aggrappando alla parola di Dio, alle promesse di Dio e continuando a credere in quello, fidandoti di Lui? Romani 4, voglio andare in un altro passaggio. Molto famoso anche questo, Romani 4, dove l'Apostolo Paolo riprende il padre della fede, Abramo, ci parla di Abramo. Romani 4, leggiamo dal versetto 18. Egli, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto: così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già reso come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara, neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Sperando contro ogni speranza, credette secondo ciò che gli era stato detto. Penso che a noi un po' di cosine ci sono state dette, vero? Ok? E non essendo affatto debole nella fede, magari ti senti debole nella fede. Sai cosa bisogna fare quando si è deboli nella fede? Quello che Larissa mi sembra che ha condiviso proprio un po' di domeniche fa, quando sei venuta, il fatto di chiedere aiuto, di condividere con qualcun altro. Se ti senti debole nella fede, sai qual è il miglior modo per fortificarti nella fede? Andare da qualcuno e dirgli: guarda, in questa cosa mi sento debole, ma voglio qualcuno che la creda con me. Già sei forte. Già sei forte, credila con me, accordati con qualcuno. Quindi, risolto il problema. Se ti senti debole nella fede, dici: non posso credere per questo, ok, accordati con qualcuno. Non riguardò il suo corpo già reso come morto. Noi non viviamo per visione, ma per fede. La realtà è questa, ma io mi voglio aggrappare a qualcos'altro. Io non mi aggrappo alla realtà. Non neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto, pienamente convinto, pienamente convinto, pienamente convinto, pienamente convinto. Se hai una promessa tra le mani e non sei pienamente convinto, l'unica soluzione per essere pienamente convinto è prendere quella promessa e fermarti e riflettere su quella promessa, mangiare continuamente di quella promessa affinché quella promessa diventi parte di te. Diventi una parte di te, del tuo corpo. Io penso che se dovessi chiedere ad alcuni di voi una promessa a cui hanno creduto nel passato e che hanno ricevuto, una parola che hanno meditato tanto nella loro vita, qualcosa che hanno vissuto, ognuno di voi mi direbbe una parola, un versetto della Bibbia al quale si sono aggrappati e che è parte di sé, che nessuno non gliela può più portare via, perché è parte, è nel nostro DNA, fa parte del nostro DNA. Pienamente convinto, pienamente convinto, pienamente convinto, pienamente convinto. La fede, abbiamo detto che l'abbiamo visto, è collegata alle parole. La fede parla, la fede crede e la fede parla. La fede crede e la fede parla. E quando noi facciamo delle preghiere, preghiamo Dio per qualcosa, le nostre preghiere non devono essere alla nostra misura, ma alla misura di Dio. Prima vi ho detto, la delusione, la paura, i dubbi, tutto può portarci a fare delle preghiere a nostra misura. Oppure possiamo decidere di fare delle preghiere a misura di Dio. E la sua misura è grande. Non è piccola, è abbondante. La sua misura è grande e abbondante. Preghiere grandi, impossibili, audaci. Queste preghiere onorano Dio. Gesù ha fatto una preghiera audace. Allora, Gesù è venuto sulla terra sapendo esattamente perché stava venendo, perché il Padre non è che gli ha nascosto i dettagli. Siete d'accordo? Il Padre non è che gli ha detto vuoi andare sulla terra senza dirgli perché doveva venire sulla terra. Il Padre gli ha spiegato bene che cosa doveva fare qui sulla terra. Quindi non c'erano sorprese per Gesù. Non c'erano sorprese per Gesù. Però che cosa ha fatto Gesù nel Getsemani? Ha fatto una preghiera impossibile. Era un uomo. Dio, se puoi, Padre, se puoi, allontana da me questo calice. Ma Gesù sapeva già che il Padre non poteva allontanare quel calice, giusto? Lui sapeva quello che doveva accadere, ma ci ha mostrato come lui ha fatto da uomo una preghiera impossibile. È come quando un ragazzo ha un esame e dice «Signore, fai bucare la ruota dell'autobus, fai perché non voglio fare questo esame». Cioè, una preghiera impossibile. Tu andrai a scuola e farai la tua bella verifica, la tua bella interrogazione, giusto? Quel tipo di preghiera lì, impossibile, ma Gesù l'ha fatta. Ma Gesù l'ha fatta. Mosè ha chiesto di aprire il mare. Vi sembra una preghiera normale? O vi sembra una preghiera impossibile? È una preghiera normale chiedere di aprire il mare? No, non è una preghiera da persona normale. Ma Mosè l'ha fatta e Dio in quel caso ha risposto. Nella Bibbia ci sono stati tantissimi uomini e donne che hanno fatto preghiere assurde. Preghiere assurde. Giosuè cosa ha chiesto? Al sole di fermarsi. Ma vi sembra una preghiera da persona normale? Perché? Perché lui doveva finire il combattimento. Se veniva buio, ok? Quindi fermati sole. Vi sembra una preghiera possibile? No, Ma Giosuè in quel momento ha detto: che cosa posso pregare? E ha pregato quello. E nella Bibbia ci sono tanti altri uomini e donne che hanno fatto preghiere grandi. Grandi, impossibili, però Dio a volte ha risposto, a volte no. Ci sono anche uomini a cui Dio non ha detto no, perché questa non è la mia volontà, perché ho un altro piano, perché c'è qualcosa di migliore, perché io ho un altro progetto. Però quegli uomini hanno avuto il coraggio di fare quelle preghiere. A Dio piacciono uomini e donne di fede che fanno preghiere grandi, impossibili. Lo ripeto, tutti noi siamo rimasti delusi per qualcosa, perché abbiamo creduto in qualcosa e forse le cose sono andate in modo diverso. Però la nostra maturità sta proprio nel fatto, e l'anno scorso abbiamo parlato tanto di maturità, nel rialzarci e nel tornare a riposizionarci nel nostro posto. Perché? Perché Dio è sovrano, Dio è grande, Dio è potente. Lui non ci sta chiedendo di avere il controllo di tutto, Lui ci sta solo chiedendo di pregare, di chiedere e di chiedere cose grandi, perché Lui sa che questo fa bene a noi, perché questo è il carburante della nostra vita. Questo è il carburante della nostra vita. Credere in cose grandi che Dio può fare nella nostra vita. E poi ci sono cose che vanno proprio così, ci sono cose che prendono una via diversa, ma il Signore opera sempre, perché Dio ci insegna sempre per il nostro bene, Lui fa sempre le cose per il nostro bene. Ma Dio mi ha preso per qua e mi ha detto: ma dove sei finita? Ma che razza di preghiere stai facendo? Così piccole? Cosa stai credendo? Perché? Perché a volte la paura, il dubbio, il fatto che le cose sono andate diversamente e tu dici: Signore, perché? Signore, perché? Questa domanda dovremmo smettere di farla. Il Signore sa perché. E sapete, a volte diciamo: quando andremo in cielo chiediamo al Signore perché. Quando andremo in cielo non ci interesserà più niente di quel perché. Il fatto è proprio quello, che non ci interesserà più niente del perché le cose sono andate in un certo modo. Le circostanze non devono essere più forti della nostra fede. La nostra fede deve essere più forte, è quello che ci mantiene in vita, se no moriamo. Come credenti moriamo. Sono le sue promesse che ci tengono in vita. Sono le sue promesse che ci tengono in vita. E vi posso assicurare che quando eravamo in 10 a Cocchio Trevisago, nel locale in via Tagliabò, e pregavamo per un locale più grande, sembravamo veramente dei fuori di testa. Impossibile. 10 persone. E ogni domenica che passava, a volte non era facile, non eravamo tanto incoraggiati. Però ogni domenica facevamo un tipo di preghiera che usciva dalla nostra bocca. E se voi siete qui, siete la risposta di quelle preghiere. E noi oggi stiamo facendo preghiere perché altre persone tra un po' siano qui. Altre persone siano qui e possono ascoltare e possono ricevere e possono essere salvate. Perché? Perché dobbiamo credere in cose grandi, in cose più grandi, in cose impossibili. E tu dici: ma io non posso farlo. Ma Dio lo può fare. Non importa quello che puoi fare tu. A te è solo richiesto di pregare, di avere fede, di credere. Dio vuole queste preghiere. Dio vuole queste preghiere per te, per la tua famiglia, per i tuoi figli. Preghiere grandi per i tuoi figli. Non fare una preghiera piccolina. Signore, che lo proteggi, che vada tutto bene a scuola. Fai preghiere grandi. Poi il Signore ha un piano per la sua vita e condurrà ogni cosa, ma tu fai preghiere grandi, credi in grande per la tua famiglia, credi in grande per il tuo matrimonio, credi in grande per la tua azienda, credi in grande per il tuo lavoro, credi in grande per i tuoi colleghi, credi in grande per quello che stai facendo, credi in grande, non in piccolo. Dillo alla persona di fianco, non piccolo. No piccolo, no piccolo, ma credi in qualcosa di grande, di impossibile. Alleluia. Dio vuole che io prego per il mare che si apre, per la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Dio vuole che io prego perché il sole si fermi. Dio vuole che io prego per il fuoco. Dio vuole che prego per la pioggia. Queste sono tutte richieste fatte dagli uomini nella Bibbia. Non lasciarti fermare da ciò che non è andato bene. Apri la tua bocca e dichiara la parola di Dio. Apri la tua bocca e dichiara la parola di Dio. Preghiere grandi, fate così, grandi. Grandi. Grandi, grandi, e questo è quello che dobbiamo insegnare anche ai nostri figli, a fare preghiere grandi, 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 grandi. La nostra mente deve essere grande, grande, perché Dio non è un Dio piccolo, ma Dio è un Dio grande, grande. E quindi la mia domanda è: che cosa stai credendo? Oppure a che cosa hai smesso di credere? A che cosa hai smesso di credere? Che cosa stai credendo adesso? Tutti noi ogni giorno ci ritroviamo davanti a sfide, battaglie, ostacoli. La vita è questa, vero? Tutti noi capita di dire: ma quando un attimo di pace? Fin quando siamo qua sulla terra è un giorno una cosa, un giorno un'altra. Ma tu che cosa stai credendo? Alziamoci in piedi. Alleluia. Alleluia. Abramo, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto: così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già reso come morto. Non guardare a quello che è morto nella tua vita. Non guardare a quello che ti sembra morto nella tua vita, ma metti gli occhi su Dio. Neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che gli aveva promesso era anche potente da farlo. Alleluia. Alleluia. Desidero che possiamo cantare un canto, possiamo concentrarci su Dio, sulla sua fedeltà, sulle sue promesse, sulla sua parola. E poi desidero fare una cosa che dopo vi spiego, proprio perché non fu affatto debole nella fede. Io desidero che nessuno esca da qua e dica: non sono sicuro, mi sento debole in questa cosa, da solo non ce la posso fare. Oppure dire: sono solo in questa cosa, non ce la posso fare. No, nessuno deve uscire da questo luogo oggi così. Ma insieme vogliamo aggrapparci alle promesse di Dio. Insieme vogliamo aggrapparci alle promesse di Dio. Vogliamo credere, pregare insieme e credere per qualcosa di più grande, non di piccolo, ma di grande, non di piccolo, ma di grande per la nostra vita. Qualcosa che ci sembra difficile, impossibile, ma noi vogliamo continuare a crederlo, perché se la parola lo dice, noi lo crediamo e lo confessiamo. Noi lo crediamo e lo confessiamo.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.